Per chi fa 1000 chilometri e chi solo 2, per chi canta a squarciagola e per chi ama il suono del motore, per chi guida in città, al mare, in montagna, per chi accelera, frena, pedala. Per ogni strada ancora da percorrere, da Beps trovi tutto per auto, moto e bici. Ti aspettiamo in negozio e su Beps.it. Beps, everyday, your way.
One Podcast.
Oggi sono proprio gli adolescenti e quelli ancora più giovani a non avere più la barriera del maschio, della femmina a tutti i costi, della sessualità, dell'omosessualità. Credo che noi adulti siamo i freni a mano di una sessualità che invece i nostri ragazzi stanno imparando a vivere in modo più normale, più diretto, più immediato e quindi da adulti saranno molto più risolti di noi.
Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà. Storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza.
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sei Boomer Papà, il podcast dedicato a tutti i papà boomer alle prese con figlie e figli adolescenti. Io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi. Con noi anche la dottoressa Alessandra Lupi. Ciao Alessandra!
Ciao!
Alessandra Lupi, lo ricordiamo, psicologa e psicoterapeuta evolutiva. Che cosa vuol dire evolutiva?
Che mi occupo di adolescenti e giovani adulti, quindi quella fascia d'età che possiamo definire adolescenza e dintorni. L'adolescenza non ha un inizio e una fine ben definita. Noi vediamo che questo periodo si è sicuramente dilatato nel tempo, però avremo occasione per parlarne nelle prossime puntate.
E allora in questa puntata, per parlare con noi del suo essere un papà boomer, signore e signori, a Sei Boomer Papà, Rudy Zerbi.
Rudy! Eila!
Benvenuto!
Sentirsi dare del boomer così come buon pomeriggio non è proprio il massimo.
Ma però... guarda che qua siamo in tre, non è che sei da solo.
Infatti. Ah, bene, meno male.
Rudy, prima domanda, sì. Così per partire, come papà, sei boomer o no?
Sì, beh, credo di essere boomer nell'accezione positiva, perché sono un papà un po' rompiscatole, legato a delle cose che magari sembrano un po' vetuste, ma per me non lo sono. Mangiare composti a tavola, parlare un italiano corretto, essere educati, aprire sempre la porta e far passare prima le signore, il rispetto, l'educazione, quelle cose che magari sembrano un po' vecchie, ma per me non lo sono.
Allora, benissimo. Certo, andiamo con ordine. Rudy, allora, quanti figli hai certificati?
Quattro. Se non ricordo male, quattro.
Quattro. Allora, l'ultimo, insomma, è piccolino, giusto?
Sì, l'ultimo è Leo, che ha da poco compiuto 7 anni.
Poi a salire abbiamo?
Abbiamo Edoardo, che ne ha 13. Poi abbiamo Luca, che ne ha 17. E Tommaso, che ne ha 22.
Ok, quindi diciamo 2 su 4, teen. No, che sono appunto 13 e 17 anni, siamo nel pieno, tutti maschi, sì. Dottoressa.
Tematica impegnativa, proprio sì. Poco fa citavi, Rudy, la difficoltà, no, di coniugare il passato, che è stata un po' la nostra esperienza, con il presente.
Sì.
In effetti noi ci ricordiamo i nostri padri, no? I nostri padri che erano sicuramente molto più rigidi, normativi, legati un po' all'educazione, e questo è sicuramente un aspetto importante da portare avanti.
Pensi, dottoressa, che io di padri ne ho avuti 3, devi moltiplicare questa cosa per 3, ma questo è un altro discorso che forse toccheremo un'altra volta.
No, sì, dobbiamo fare altri 16 podcast dedicati ad altri argomenti, Rudy. Adesso stiamo sui figli.
Sì.
Però
sì.
C'è anche da dire che il padre di oggi, come dicevamo, è un padre sicuramente molto più affettivo, molto più presente, ingaggiato nella relazione col figlio fin da piccolo. E quindi la difficoltà sta proprio nel coniugare un po' queste due realtà, no? La difficoltà dell'oggi è coniugare questo. E infatti diciamo sempre che sono padri un po' in impasse, no? Sono un padre in difficoltà.
Allora, guarda, per quanto ci riguarda, siccome conosciamo molto bene Rudy e conosciamo molto bene il rapporto che ha con i suoi figli, perché l'abbiamo vissuto anche noi in prima persona, devo dire che Rudy è un padre molto, ma molto, ma molto presente. Vero, Rodolfo?
Cioè, che bella cosa, grazie.
No, è vero, lo posso dire perché, guarda, lo vediamo, passiamo l'estate insieme e poi, del resto, io ti ho soprannominato Freccia Rossa non a caso, perché tu in maniera logistica hai disseminato i tuoi figli sul tragitto Roma-Milano-Milano-Roma. Questa cosa ti avvantaggia...
Sì.
Michele, scusa, c'è anche la tappa di Bologna, perché sennò ce ne dimentichiamo.
No, certo, appunto. La tratta è Roma-Milano, Milano-Roma, con fermata anche a Bologna, e questa cosa lo avvantaggia in termini che, essendo un papà molto impegnato dal punto di vista lavorativo, quando ha un po' di tempo si spende molto con i suoi ragazzi.
Mi do molto da fare, credo che sia importante. Devo anche ammettere, e lo faccio con un po' di dolore, perché vorrei anche oggi essere serio in qualche momento e dire che, dottoressa, credo che sia una cosa abbastanza comune. Quando i figli li fai giovane, diciamo molto giovane, hai un atteggiamento diverso. Cresci, fai un figlio magari a 45 anni e hai un atteggiamento differente, forse più attento, più protettivo, diverso nel bene e nel male.
Sono d'accordissimo, ogni età ha le sue caratteristiche, per cui sicuramente avrai avuto atteggiamenti differenti con uno e con l'altro figlio, cioè intendo dire il figlio dell'infanzia e il figlio dell'adolescenza. Sono quattro e probabilmente, analizzando il tuo comportamento, noterai che sei stato diverso con tutti e quattro, ma questo anche perché ogni figlio ti sollecita un atteggiamento diverso, non ti puoi comportare in modo standard, no?
No, sono diventato mammo io col quarto, totale, lo ammetto, sono anche più morbido, lo vizio di più rispetto al primo e al secondo, dove ero un vero e proprio caporale, poi mi sono un po' ammorbidito e sono sicuramente diverso, ribadisco, in alcune cose probabilmente nel bene, in altre nel male.
Emblematiche sono le uscite di Rudy, soprattutto a fine pranzo, quando così spinge amichevolmente i propri figli, una volta dopo aver mangiato, ad andare a fare delle attività non ludiche ma magari di studio. Via! Forza! Adesso sono in camera a studiare!
Ricorda molto la scena del film Amici miei, in cui Adolfo Celi appunto faceva la stessa cosa con le figlie. Vi ricordate?
Cosa fate ancora svogli voi due? Forza! Forza!
C'è una metafora che utilizziamo molto spesso per descrivere questi padri un po' in difficoltà, no? Che è quella del padre spaventapasseri, nel senso che normalmente uno cerca di essere forte, autoritario, potente, però il figlio lo vede come fragile, incapace e debole in alcune occasioni.
È così, Rudy? Ad esempio, tu quali difficoltà hai incontrato come papà?
Sicuramente intanto la difficoltà di essere presente senza esserlo fisicamente, perché nella fattispecie con i primi due, in particolare dopo una separazione con la madre, essere presente spostato in un'altra città non è stato semplice, quindi il voler a tutti i costi esserci senza renderti conto che forse il fatto che tu non ci sia non va a inficiare la qualità del rapporto, però un po' il non volerlo ammettere, il non voler cedere un ruolo è un difetto che, insomma, in qualche modo influisce nel rapporto. Chiedo sempre alla dottoressa io, perché poi...
In che senso?
Nel senso che tu non ci sei fisicamente, perché non sei più in casa con la madre, quindi non eserciti il tuo ruolo di padre, diciamo, con la presenza quotidiana.
Sì.
Non solo magari vivi in un'altra casa, ma in un'altra città, e quindi senti un po' quella mancanza di poter esserci tutti i giorni, e magari arranchi sbagliando invece di vivere questa lontananza non come un difetto, ma come una cosa che è successa.
Io credo che sia una realtà che vivono diversi adolescenti d'oggi, no? Genitori separati, è una cosa abbastanza quotidiana. Secondo me è importante non tanto la quantità di tempo, certo, ma la qualità del tempo che tu spendi con i tuoi figli. Quindi è importantissimo ricavarsi dei momenti speciali, dei momenti particolari da condividere col proprio figlio, e anche qualche volta poterli condividere all'interno di una normalità, ecco, si pensa, insomma, periodi delle vacanze, eccetera, in cui magari sono periodi un po' più prolungati, in cui si sta col figlio e si riesce, insomma, a intrattenere anche una sorta di routine, che è molto importante.
Certo, adesso sono un po' curioso, e siccome, insomma, alcuni comportamenti nostri sono da andare a ricercare probabilmente nelle nostre radici, quindi bisogna tornare un po' indietro nel tempo. Rudy, io ti chiedo, che tipo di adolescenza hai vissuto tu?
Un'adolescenza tormentata, perché intanto figlio di genitori separati, quindi un po' una vita come quella che fanno i tanti figli di genitori separati, diviso tra due papà, diviso tra due città, ma non è tanto quello quanto il fatto che poi sono stato a lungo alla ricerca di me stesso, no? Quando vivi, ricordiamoci che la nostra adolescenza comunque si riferisce a più di 30 anni fa e quindi anche una società diversa, la difficoltà di far accettare per esempio ai miei genitori il desiderio di vivere nel mondo dello spettacolo quando loro invece mi vedevano come un albergatore in Liguria, imprenditore, cosa che proprio non mi stava addosso, e quindi la difficoltà di far accettare questa cosa è stata tanta.
Hai dovuto combattere per questo o magari fare delle cose di nascosto?
Ho combattuto tanto al punto che a un certo punto mi sono sentito dire: dottoressa, mi capisca, la prego, se vuoi fare questa scelta di vita falla, però sappi che da questo momento in poi ti devi arrangiare e far da te, perché noi non condividiamo questa tua scelta. Questa cosa da una parte è stata dolorosa, dura, difficile, però devo dire che anche dall'altra mi ha motivato, temprato, facendomi rendere conto che se volevo una cosa me la dovevo prendere da me. E quindi allora la vidi come un torto terribile, oggi la vedo quasi come un avermi fortificato.
Interessantissimo questo tema, perché è un po' si ripropone anche oggi, no? Gli adolescenti di oggi non crescono più per trasgressione, come stai dicendo un po' tu, Rudy. Gli adolescenti di oggi crescono per delusione, nel senso che effettivamente per poter diventare grandi devono accettare questo concetto che abbiamo spiegato anche altre volte, che è quello del non essere infallibili, del non essere onnipotenti, quindi devono capire che non sono infallibili, e per questo nel momento in cui lo capiscono riescono ad andare avanti. Quindi è proprio tutto diverso rispetto a prima, non si litiga più, non si entra più in un conflitto così estremo, il genitore affettivo entra nella relazione.
Allora, tutto bello, Rudy ha avuto una carriera di grande successo, peccato perché il Motel Rudy suonava molto bene, secondo me.
Sì, tanto si addice alle mie, a quello che voi mi affibbiate come diciamo attività, sì, sentimentale, amorosa, intensa, cosa che assolutamente poi è falsa.
Certo, come no.
Posso invece, scusate se inverto i ruoli per un secondo.
Vai.
Però c'è un tema, approfittando della vostra presenza, due genitori maschi, quindi due papà e di una dottoressa che sa tanto di questi temi, c'è un punto che io vorrei toccare e lanciare e che secondo me può interessare i tanti, tantissimi, sempre di più, genitori, padri, maschi separati o divorziati. E chiedo alla dottoressa: come mai in una società dove, diciamo così, i padri oggi, l'ha detto anche lei prima, approcciano in un modo più presente, diverso, più partecipe al rapporto con i figli, una volta era, diciamo, fare il genitore era quasi sempre un ruolo esclusivo della madre, no? Oggi le cose stanno per fortuna un po' cambiando, i papà sono più presenti, però la legge, la legislatura, i tribunali, quando si tratta di, diciamo, sancire una frequentazione, attribuire un ruolo genitoriale, molto spesso, quasi sempre, favoriscono la madre, no? È come se la madre fosse più adatta ad essere genitore di un padre. Lei vede che questo ruolo sta cambiando? Effettivamente meriteremo anche noi padri di avere un po' più di diritti nei confronti dei nostri figli, o è giusto che continui ad essere così?
Assolutamente, io credo che sia un tema importante e sempre più attuale. Questi padri sono in grande difficoltà non solo perché sono cambiati i ruoli e i legami, ma soprattutto perché non riescono a viverci una quotidianità. Questo è un tema molto difficile, è tutta una tematica che noi teniamo sempre molto presente, soprattutto quando i figli sono adolescenti, perché noi ci rendiamo conto che invece proprio in quel momento il padre diventa fondamentale, e lo è sempre più, nel senso che il padre è entrato nel tessuto familiare da diversi anni in modo quasi intercambiabile alla madre, è un 50-50, in adolescenza diventa anche di più, e quindi sicuramente questa cosa sta cambiando e dovrebbe essere cambiata anche a livello di legislazione, sicuramente.
E poi un concetto del ruolo del padre di traghettatore, no? cioè la madre arriva fino all'adolescenza e poi è il padre che traghetta l'adolescente alla maturità.
È proprio questo, sì sì, il padre svolge questa funzione fondamentale, no? Riesce a intercettare il bisogno dell'adolescente di entrare a piedi pari nella famiglia sociale e quindi cerca di sottrarlo al rapporto con la madre, che è fondamentale fino a quell'età, e di spostarlo nel mondo d'appartenenza, che è quello dei giovani.
Rudy. Sono molto contento, molto molto contento che abbiamo toccato questo tema, che magari è un po' serio, però è veramente di grande attualità, e sono felice che la dottoressa ci stia dicendo che questa tendenza sta cambiando, perché credo che sia importante.
Rudy, abbiamo parlato anche di passioni adolescenziali, no? Le tue forse un po' castrate o perlomeno non incoraggiate dalla tua famiglia, invece visto che tu oggi lavori a contatto col talento, soprattutto dei giovani, come ti poni nei confronti delle passioni, del talento e della creatività dei tuoi ragazzi?
Ma io sto osservando la crescita di tutti e quattro, perché anche comunque quello di 22 anni sta crescendo, non è che è arrivato ad essere un uomo al 100%, anche se l'età insomma è già 22 anni, è già molto.
Allora, sentendolo parlare sembra tuo padre, sappilo.
Allora, sono molto diversi fra loro. Quello di 22 anni, come dicevi tu giustamente Michele, molto serio, posato, anche se poi casca, come spesso accade, magari in cose più buffe, più particolari. Comunque in questo momento vuole fare il mestiere della comunicazione. Il secondo, 17 anni, sta facendo il liceo classico ed è molto attratto da tutto quello che è il mondo della scrittura, il mondo dello studio, e sorprendentemente è diventato anche molto bravo in matematica, dove io sono veramente una pippa terribile. Il terzo è sicuramente il vero artista di famiglia, ha soli 12 anni, ha già disegnato due linee di abbigliamento, cuce con la macchina da cucire, disegna vestiti, si occupa di stile, ha aperto un suo brand e ha un profilo, tutte cose che io non sarei mai in grado neanche di pensare, no. Non solo di fare.
Esatto, e aggiungo io, ti fa da badante anche.
Mi fa da badante, molto vero, ha i capelli lunghi fino alle spalle che io non ho mai visto neanche da piccolo, perché non li avevo già.
E lo invidi tantissimo per quello.
Sì, erosico, e li continua a dire, vai a tagliarti i capelli, tieni i capelli corti.
Rudy, scusa, scatta sì. Il domandone, siamo sicuri sia tu o lui?
Vorrei toccare questo punto dopo, grazie.
Okay.
A podcast finito. E l'ultimo, 7 anni, che è Leo, in questo momento l'unica passione che ha è io voglio fare il calciatore, quindi non ha altro nella testa, è interista. Devo dire, essendo nato prematuro, ci sarebbe un'altra storia allucinante da raccontarvi, ma non abbiamo il tempo. Cosa significa essere padre di un bimbo che per le prime settimane della propria vita non sai neanche se arriverà e sopravviverà la notte al giorno dopo. È stata una prova terribile che la vita mi ha messo di fronte. Lui pensa solo al calcio, è un po' più piccolino di statura rispetto alla propria età, perché ha 7 anni ed è più piccolino, però vuol fare il portiere, e io questa cosa la trovo dolcissima.
Ma fantastico!
E quindi io lo guardo con gli occhi dell'amore, vedo questo piccolo guerriero che cerca di prendere le palle in porta e mi si spezza il cuore. Quindi avete già capito,
sì.
Qual è il mio preferito.
Non dirlo, non ti puoi esporre.
L'ho detto apposta per la dottoressa.
Anche questa è una tematica importantissima, nel senso che la creatività di questi ragazzi, dei nuovi adolescenti, è sempre più evidente, visibile agli occhi di tutti. Sono ragazzi molto introspettivi, e il tema dell'ammirazione è importantissimo, quindi del talento, del riuscire, dell'avere successo.
Dottoressa, può un padre inconsciamente fare delle differenze, inconsciamente lo dico, fare delle differenze tra uno, due, tre, quattro?
Ma io credo che ci siano aspetti che ti fanno sentire più vicini a un figlio e altri che magari senti meno tuoi, però li rintracci più o meno in tutti i figli che hai, qualcosa che possa essere...
Sì.
Confermi, Rudy?
Confermo, guarda, stavo pensando, dottoressa, sappia che io la stalkerizzerò da oggi fino ai tempi a venire, perché sta dicendo solo cose che trovo giuste, interessanti, e quindi mi farò dare il numero di telefono da Andrea Michele.
Va
mi
bene.
Blocchi subito,
allora,
dottoressa.
podcast, scusa, il podcast sui maniaci sensuali compulsivi lo facciamo
no,
magari l'anno
prossimo. Non in quel senso, non in quel senso. Comunque stavo cercando una caratteristica in ognuno e devo dire che invece io mi sento molto equo nella Marley, tutte e quattro, per motivi diversi, però nello stesso modo. Amo Tommaso, il più grande, per la sua per il suo essere coi piedi per terra. Amo Luca per il suo sembrare così duro, tosto e arcigno, invece essere di una dolcezza disarmante. Amo Edoardo per la sua spontaneità e questa arte che esprime senza alcuna vergogna, il suo essere completamente diverso dagli adolescenti di tutta di quelli della sua età, insomma, che sono intorno a lui. E amo Leo per la sua sfacciataggine clamorosa che io fingo di avere facendo questo mestiere pubblico, ma assolutamente non ho.
Bellissimo questo elenco, guarda, mi sembravi Mario Brega in Vacanza di Natale quando elencava i regali. A te Tommaso t'ho fatto occhiali con lo specchio,
certo,
a te Luca t'ho fatto un maglione da cashmere, sì, che è una figata.
Però è bello perché si individuano le differenze e le particolarità di ognuno. Rudy al volissimo, velocemente, tu hai gli adolescenti sotto gli occhi praticamente tutti i giorni ad Amici, no?
Sì.
Ti sembrano cambiati rispetto a come eri tu adolescente negli anni 80?
Io da sempre dico che non sopporto quelli che in qualsiasi campo dicono che una volta eravamo meglio. Non sopporto quelli che dicono che la musica degli anni 60, 70, 80 era più bella, adesso non c'è più. Io penso sempre che il meglio vada scritto. Penso che i giovani di oggi siano sicuramente diversi da noi, ma per tanti versi meglio di noi. E penso che quello che purtroppo gli adolescenti di oggi stanno vivendo, hanno vissuto negli ultimi due anni con il Covid e tutto quello che ne consegue, li renderà ancora più forti, perché hanno vissuto una tormenta terribile affettiva di tutti i tipi. Credo siano molto diversi, siano meglio. Se posso dire, l'unico pericolo che vedo in questi ragazzi, non parlo di quelli di Amici ma in generale tutti i nostri figli, è che alcuni di loro si fanno travolgere da un pericolosissimo senso di nella vita ce la posso fare anche senza dovermi fare più di tanto il mazzo, perché oggi purtroppo i social, il mondo anche dello spettacolo crea a volte dei piccoli mostri senza talento.
Ci sono delle panacee, chiaramente, voglio dire, a cui i nostri ragazzi ambiscono, no? Senza magari avere appunto delle attitudini, come stai dicendo tu.
Certo. E infatti io amo molto invece Amici, perché essendo una scuola questo talento lo forma nel quotidiano. Altri programmi invece creano delle celebrità per 2-3 mesi che poi scompaiono, creando, dottoressa se non sbaglio, delle crepe e delle problematiche enormi, perché quando tu per 2 mesi hai l'attenzione di tutti e poi vieni abbandonato in un angolo, credo che sia una sofferenza terribile dopo.
Assolutamente sì, però purtroppo ci si deve un po' confrontare anche con questa sofferenza, perché noi dobbiamo tenere conto che abbiamo l'idea, cresciamo dei bambini nell'onnipotenza totale, con questo senso comunque di essere indistruttibili e capaci di e performanti, capaci di raggiungere tutti gli obiettivi, per cui il senso dell'incapacità, insomma, del riuscire a stare e a fallire è una cosa che ti insegna comunque ormai al giorno d'oggi l'ingresso in adolescenza, e appunto qua il padre è fondamentale, come abbiamo già detto in altri momenti. Il social, per ricollegarci a quello che dicevi Rudy, è un aspetto oggi che ha un'importanza incredibile all'interno della vita sia dei maschi che delle femmine, sia degli adolescenti maschi che degli adolescenti femmine, perché è proprio lo strumento principale che permette a loro di dare questa visibilità che dicevamo prima, cioè li mette a confronto e sotto lo sguardo di mille occhi, ma proteggendoli, perché comunque il corpo è dietro lo schermo e quindi scompare. Gli adolescenti di oggi questo corpo cercano di nasconderlo perché provano vergogna, e la vergogna è un'altra delle tematiche importantissime che magari tratteremo.
Rudy, tu hai più di 2 milioni di follower, no, su Instagram, sì, e quindi conosci bene lo strumento e la piattaforma.
Grazie a noi, tra l'altro, voglio sottolineare.
Tutti grazie ad Andrea Michele, è vero, confermo.
Che rapporto hai invece con i social dei tuoi figli? Cioè, quanto glieli fai usare, come, ci sono restrizioni che applichi?
Eh sì, perché poi c'è il famoso tempo di utilizzo dei social che i vari smartphone ti danno la possibilità di controllare, no?
Sì, mi sono posto la domanda più di una volta. E allora, i due grandi, 22-17 anni, i social praticamente non li usano. Non sono interessati all'argomento, hanno dei profili dove forse avranno tre foto che non usano mai.
È vero, confermo, perché io sì, li seguo. Quindi...
Sì, 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 devo dire che proprio non li usano, non gliene può fregare di meno. Edoardo, 13 anni, invece li usa molto, si documenta molto, li usa in un modo assolutamente costruttivo, perché va a ricercare quello che a lui interessa, cioè il mondo appunto della moda, dello stile, della musica, e quindi fa un utilizzo forse un po' eccessivo, un po' intenso, ma mirato. Quindi non c'è il cazzeggio, ma c'è una ricerca fondamentalmente. Questa cosa io l'apprezzo molto. Il quarto,
vabbè,
è troppo
Leo è piccolo.
Credo che quando Leo avrà l'età per iniziare a usare i social, forse i social non ci saranno più.
Questo io lo dico sempre, in adolescenza il giovane utilizza molto il social e internet come se rappresentassero un po' una cassetta degli attrezzi, no? Una risorsa anche per costruire il proprio sé sociale, e quindi prendono e scambiano, e questo è quello un po' che stavi dicendo anche tu.
Secondo me, al contrario di quello che si dice, un uso scorretto, sbagliato, stupido dei social lo fanno più gli adulti degli adolescenti.
Assolutamente d'accordo.
Secondo me potrebbe anche essere, in effetti, sì.
Dove vai a cercare di colmare delle lacune che dovresti invece risolvere in te stesso, e invece vai a cercare di piacere lì, vai a cercare di prenderti qualcosa che non hai, vai a cercare di trasgredire lì, senza renderti conto che poi alla fine non concludi nulla, non risolvi, anzi peggiori.
Rudy, ci hai detto che Edoardo, 13 anni, è molto avanti, appassionato di moda, usa i social in modo attivo, e questo è molto bello. Ma scusa, adesso, visto che tu lavori con la musica e nel mondo della musica da sempre, sì, chi è più avanti nella musica e nella moda? Perché insomma la moda piace anche a te, collezioni memorabilia, hai le tue sneakers, insomma, chi è di tendenza, il papà o i figli?
No, beh, assolutamente i figli. Io ho una grande fortuna, ho 53 anni, quindi insomma non sono sicuramente più un ragazzo, ma ho questa linfa vitale che mi arriva quotidianamente dai miei figli, che mi tiene molto 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 aggiornato, molto sul pezzo. Io non so, grazie a Luca ho scoperto tutto il mondo in anticipo di almeno un paio d'anni, facendo tra l'altro il figo, tutti pensavano che fossi io, tutto il mondo dell'hip hop italiano, quindi tutti i nomi che dopo un paio d'anni diventavano più popolari io li conoscevo già grazie a Luca, e poi grazie a Edoardo ho scoperto il mondo che oggi è la cosa, il fenomeno forse più grosso, dell'abbinamento musica e moda, che è fortissimo. Se pensate a Kanye West, certo, che mi ha fatto scoprire Edo, se pensate a Travis Scott, io ho scoperto Goosebumps, ho scoperto Travis Scott, ho scoperto tutto il mondo anche delle Jordan, per esempio, delle sneakers, legato a Travis Scott, alla moda, all'abbigliamento che adesso disegna e crea Kanye West, e addirittura sono arrivato ad acquistare dei capi che francamente forse per la mia età sono anche un po' osé, grazie proprio agli input dei miei figli. Vado in giro e la gente mi dice: uè, come sei giovane, Zerbi, che c'hai le Jordan di Travis Scott. Beh, me le fate vedere Edo.
Senti Rudy, ma ci sono degli argomenti che non hai ancora affrontato con i tuoi figli? Degli argomenti, definiamoli tabù, dove fai fatica proprio tu a relazionarti?
Ma guarda, io ti dirò una cosa che forse non dovrei dire, ma alcune cose che, e qui chiedo alla dottoressa, che forse andrebbero toccate, come la sessualità, per esempio, non c'è mai stato bisogno nella mia famiglia di approfondirla più di tanto, nel senso che non mi sono mai seduto a un tavolo con i miei figli a dire: bene, adesso ti spiego che cos'è un preservativo, oppure adesso ti spiego come si fa questa cosa, ti sei mai masturbato? O cose di questo genere. Non ho toccato questi argomenti con loro mai. Mi è accaduto che loro li sfiorassero con me, probabilmente sapendo che se avessero avuto delle grandi domande io avrei risposto e sarei stato pronto ad ascoltarli, però non mi è mai successo. E non so se sia un limite o meno, ma devo ammettere che non è accaduto. Dottoressa, lei cosa pensa?
Io credo che non ci sia più bisogno di chiedere ai genitori, troviamo tutto quello che vogliamo su internet e ne parliamo con il gruppo dei pari. È chiaro che se poi un figlio cerca il confronto, noi glielo offriamo, però è sempre più difficile perché ormai è tutto possibile attraverso questo canale, questa conoscenza, insomma, loro hanno...
Che però spesso è un po' superficiale, no? Poi a volte accade che magari uno si faccia delle idee. Poi, dottoressa, le voglio chiedere anche un'altra cosa sul tema, non si preoccupi, la rete e la parte pornografica, ma magari se abbiamo ancora un minuto poi ne parliamo. Dicevo, però le informazioni che trovano sulla rete spesso sono un po' superficiali, non sono effettivamente la verità.
Guarda Rudy, concordo con te. Per esempio io, cioè, in base alle informazioni trovate sulla rete, ho sempre pensato di essere super dotato, in realtà cioè poi dopo quando mi sono misurato con la realtà non è stato così, ecco.
Sei veramente un cretino. Io questa parlavo seriamente con la dottoressa. sì.
Non lo so, io credo anche Rudy che il sesso sia diventato un argomento marginale all'interno della vita dei nuovi adolescenti, non è più un argomento così trattato. Loro cercano molto di più la bellezza e il tema della popolarità, cioè passano ore in bagno a cercare di definire la loro bellezza, di curare ogni piccolo difetto, coprirlo e presentarsi al meglio. Quindi è tutto che gira un po' attorno a queste due tematiche, la bellezza e la popolarità.
Ma Rudy, hai sentito cosa ha detto la dottoressa? Quindi, ma succede anche in casa tua che i tuoi figli stiano ore e ore in bagno?
Sì, solo che quando stavamo noi chiusi in bagno nella nostra adolescenza con il postal market, diciamo, praticavamo dell'onanismo. Si può dire, dottoressa, onanismo?
Si può dire.
Certo, okay. Che si può dire.
Ok, i nostri figli oggi probabilmente sono più attenti ad altre cose, cioè quindi a crearsi un profilo, una realtà, un qualche cosa di forse più costruttivo, diverso.
È proprio importante, credo, per il giovane d'oggi, molto di più che essere nel corpo dell'altro, essere nella mente dell'altro. Il trucco da capire è proprio questo. Si cerca di avere visibilità, si cerca di essere pensati e magari capiti.
Io vorrei, visto che temo che il tempo sia al limite, ma c'è un punto che vorrei toccare a tutti i costi, approfittando della presenza della dottoressa, volevo chiedere da padre qual è il rischio, il pericolo, se c'è o se invece non c'è, di una sessualità che oggi forse si scopre più facilmente di un tempo tramite la pornografia. Cioè, quello che voglio chiedere è questo. Il sesso che si trova in rete, che i giovani trovano in rete, molto spesso è pornografia, la maggior parte delle volte è questo.
Eh sì.
E quindi il rischio, il pericolo, è che i giovani pensino che il sesso è quella roba lì, è la pornografia. La pornografia molto spesso ti mostra un sesso molto eccessivo, molto forte, molto a volte anche violento, sgradevole, a volte no,
sì, però esasperato, a volte sì. Tu dici che nel
bravo, esasperato, bravo Michele. Questa cosa, dottoressa, rischia nella crescita di un adolescente di diventare un problema, oppure gli adolescenti poi sono capaci, sono in grado di modulare la propria sessualità al netto di quello che vedono e che trovano in rete?
Io credo di sì, credo che siano in grado di modularla, nel senso che poi ne parlano magari tra di loro, ma non credo nemmeno che abbia più il peso che aveva un tempo questa pornografia, nel senso che davvero adesso la scoperta della sessualità è attraverso la condivisione di parti di sé, quindi postare fotografie che siano parti del corpo e attuare anche tutto ciò che riguarda magari il preliminari attraverso il video. Cioè la mancanza e l'assenza del corpo deve essere la cosa prevalente, per cui io credo che ci sia sempre meno l'utilizzo di questi strumenti.
Ok, questo da una parte mi fa anche piacere.
Guarda, però il tuo timore è comprensibile, eh? Cioè io ho capito molto bene quello che intendevi dire prima sul fatto che ci sia questa pornografia accessibile da tutti in rete e soprattutto dai nostri adolescenti, cioè quello di avere una visione sbagliata di quello che realmente può essere un rapporto di coppia reale, quindi di vivere magari una sessualità tra virgolette virtuale, no? Poi alla fine, cioè, non è quella roba lì fare sesso, quella quella roba lì, sei su un set, ci sono delle telecamere, devi fare del sensazionalismo, devi rendere tutto in maniera molto pimpata, no?
Sì.
E quindi questa cosa qua può essere fuorviante agli occhi di un ragazzino che si approccia per la prima volta a un video di quel tipo lì. Ho capito quello che dicevi.
Sì, io quando vedo magari una donna resa oggetto, magari anche di atteggiamenti che nel porno possono essere un genere, ma poi nella vita una donna non si tratta in quel modo, una donna non si vive in quel modo nella quotidianità. A volte quando poi leggo il branco, i gruppi, le cose, tutto, molto giovani, un pochettino mi fa paura, però forse sono boomer e non me ne rendo conto.
Io credo che sia importante dare significato anche all'interno della famiglia, nel senso che poi il rispetto per la figura femminile, il rispetto per la donna, il rispetto per determinate tematiche passa anche all'interno dei legami della famiglia, dalle relazioni, e ne si può parlare in diverse, cioè con diverse formule, eccolo, non semplicemente perché è legato alla sessualità. Io credo che i ragazzi abbiano e prendano da internet quello che gli serve fondamentalmente per arricchire la loro esperienza, il loro bagaglio di informazioni, e poi lo spendano all'interno della relazione con i genitori. E questo è importante, saremo noi poi a dover, saranno i padri e le madri a dover dare significato e senso, o magari anche il gruppo dei pari, se si potrà confrontare con loro.
L'altra cosa che riscontro...
Cioè siamo noi boomer, quindi, Rudy, che ci siamo consumati e che continuiamo a consumarci.
Sì, ma probabilmente è così, mi dà conferma quello che sta dicendo la dottoressa, il fatto che, anche qui chiedo a lei, sempre di più si assottigliano le barriere fra i generi sessuali, nel senso che oggi sono proprio gli adolescenti e quelli ancora più giovani a non avere più la barriera del maschio, della femmina a tutti i costi, della sessualità, dell'omosessualità. È tutto fluido, è tutto vissuto in un modo che per noi è quasi incredibile, ma che loro per fortuna vivono con una spontaneità diversa.
Gli adolescenti di oggi sono sempre più confusi, mettiamola così, nel senso che oggettivamente utilizzano tantissimo, non so se vi è capitato di vedere scritte dei nomi che terminano con delle X, proprio per non dare nessuna caratterizzazione di genere, no? Né maschile né femminile. Gender fluid sta proprio a indicare che non vogliono essere identificati con delle categorizzazioni. Sei maschio, sei femmina, ti piacciono i maschi, ti piacciono le femmine.
Ho una domanda, ma a un genitore che non capisce questo fenomeno, cosa possiamo dire?
Io credo che fondamentalmente sia anche una fase specifica, cioè nell'adolescenza si sperimenta, e si sperimenta adesso anche attraverso il corpo che ti sembra più simile a volte. Quindi, non lo so, troviamo sempre più ragazze che oggi, prima di riuscire ad avere un'attività di coppia soddisfacente, una relazione di coppia soddisfacente, passano attraverso a esperienze omosessuali. Questo non vuol dire che i genitori si debbano spaventare, ma devono semplicemente capire che oggi c'è più libertà di sperimentazione e tanta curiosità, e che questa curiosità viene espressa.
Sì, e come ci si deve porre nei confronti di questi comportamenti?
Io credo con molta apertura, nel senso, e libertà. È un periodo che i ragazzi attraversano, e come sempre contrastarlo o combatterlo credo che non abbia nessun significato.
Rudy, sei d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo, e do conferme nel pratico, frequentando adolescenti, amici degli adolescenti e tutto, che è assolutamente così. E devo dire una cosa, non mi dispiace, perché tornando a quello che abbiamo detto prima del fatto che gli utilizzatori più dissennati dei social siamo noi adulti, credo che sempre noi adulti siamo i freni a mano di una sessualità che invece i nostri ragazzi stanno imparando a vivere in modo più normale, più diretto, più immediato, e quindi da adulti saranno molto più risolti di noi.
Grazie dottoressa,
grazie
mille.
A voi.
Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ospite di oggi di Sei Boomer Papà, Rudy Zerbi.
Ciao,
grazie,
Rudy,
grazie. Grazie Andrea, grazie Michele, grazie soprattutto alla dottoressa che è stata illuminante.
Grazie a te, Rudy.
E ringraziamo tutti voi per averci ascoltato. Ci risentiamo nel prossimo episodio di Sei Boomer Papà. Ciao!
Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi.
Ripresa Paolo Invernizzi.
Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi.
Responsabile della produzione Danny Stucchi.
Una produzione One Podcast.
Per chi fa 1000 chilometri e chi solo 2, per chi canta a squarciagola e per chi ama il suono del motore, per chi guida in città, al mare, in montagna, per chi accelera, frena, pedala. Per ogni strada ancora da percorrere, da Beps trovi tutto per auto, moto e bici. Ti aspettiamo in negozio e su beps.it. Beps, everyday, your way.